Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Merlo, editorialista del quotidiano La Repubblica, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Buongiorno, prima di iniziare vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. E cominciamo. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Antonio da Roma.
Buongiorno.
Ecco, io niente, riflettevo solamente su una di quelle coincidenze strane che, davanti alle quali ci troviamo ogni tanto, la contemporaneità della riconferma di Tsipras al governo dopo tutte le vicende e la notizia dello scandalo della Volkswagen, e mi sembrava che ci fosse un intervento di quella dea greca che si chiamava Nemesi e che, se non sbaglio, era chiamata un po' a ristabilire le giuste proporzioni, l'equilibrio, quando questi equilibri venivano sconvolti. Da una parte i greci severamente rimproverati, severamente puniti dai tedeschi, che li rimproverano giustamente di avere imbrogliato sui conti, e guarda caso lo stesso giorno viene fuori che anche gli irreprensibili tedeschi imbrogliano sulle...
Sì, e non...
le emissioni delle macchine, mi sembrava una sorta di nemesi storica.
Sì, insomma. Anche l'angelo della storia di Benjamin, quello che stava sotto il tavolo, no?
Sì. Esattamente, solamente questo era una piccola riflessione, anche perché poi i conti, sì, i greci li hanno truccati, però è anche vero, magari forse non si ricorda spesso, che quei conti furono truccati, furono anche certificati da banche terze, i cosiddetti advisor, che dissero che quei conti andavano bene e che quindi la Grecia poteva entrare.
Era un trucco fatto bene, non c'è stato il laboratorio della West Virginia che ha scoperto l'inquinamento in quel caso, poi però i nodi vengono al pettine, come diceva Karl Kraus, basta che ci sia il pettine.
Va bene, la ringrazio, buona giornata.
A lei, molto gentile, grazie. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Parla Aldo Bianchini e chiamo da Tiene, in provincia di Vicenza. Anch'io, dottor Merlo, volevo però prima esprimere la mia solidarietà a Harry De Luca e rimandare al mittente Zullo l'aggettivo ignobile usato
nei confronti. No, non è Zullo, è Facci. Cioè, allora... Zurlo sul giornale destra è d'accordo con lei, Facci sul Libero
allora,
destra.
Ho capito male io, ma comunque a chiunque l'avesse detto lo rispedirei al mittente. Detto questo, vorrei riferirmi all'articolo di Paolo Mieli, dal quale si evince che, insomma, la sinistra non conta niente, dove va perde, eccetera. E dopo lei leggeva...
No, per la verità non si evince questo. Lei ovviamente...
Allora ho capito male.
Non ha capito male. Probabilmente è il suo modo di pensare a quello. Paolo Mieli, credo, non vorrei interpretare il pensiero, ma insomma l'ha espresso molto bene, lungamente, che dice che la sinistra si è dovuta misurare con la dura realtà e che anzi il misurarcisi così, eccetera, è un segno di maturità della sinistra. Prego, continui, scusi.
Detto questo, che in sostanza si differenzia poco da quello che dicevo io, lei poi ha aggiunto che questo sistema, riferendosi alla Volkswagen, dimostra le debolezze del sistema. Allora io mi chiedo, ma dobbiamo adeguarci,
ma anche la forza, perché poi sempre sono gli americani.
Sì, io da lontano che sento male. Se noi dobbiamo adeguarci alla debolezza di un sistema che porta, per sopravvivere, a delle cose orribili, 500.000 automobili truccate, 500.000 automobili che avranno avvelenato qualcuno, magari poco ma in continuo, e se nel Virginia non fosse stato scoperto avrebbero continuato ad avvelenare, oppure dobbiamo cambiare sistema. Secondo me si deve cambiare sistema, e la sinistra, a mio modestissimo avviso, non è che voglia mantenere il passato, vuole costruire un futuro, dottor Merlo. A mio avviso la sinistra è questa, che vuole costruire un futuro abbandonando un sistema che ci ha portato a vivere male, ci ha portato a vivere sempre peggio.
Ma cosa intende per abbandonare il sistema?
Ah, intendo cambiarlo, intendo fare, non dare così importanza alla finanza, non dare così importanza all'economia.
Ma dentro il sistema...
creare lavoro, combattere la corruzione, combattere l'evasione fiscale, cosa che gli stati capitalisti non fanno, anzi vivono su quello.
Va bene, grazie. Io per la verità non penso che sia così dappertutto, cioè penso che gli Stati Uniti combattono bene l'evasione fiscale, cioè, insomma le pene sono severissime e le indagini sono pure molto approfondite, e comunque è vero che e qui viene fuori anche la forza del sistema americano, perché sono loro che l'hanno scoperto, sono loro che lo stanno punendo, sono loro che stanno mettendo in ginocchio uno dei gruppi industriali più importanti del mondo. E le ricordo che l'ecologia è materia dei ricchi, cioè gli stati che si possono permettere ecologia sono quelli più evoluti e sono quelli dove la democrazia capitalistica è più avanzata. Perché l'ecologia costa un sacco di soldi, un sacco di investimenti. Lei lo sa che i paesi, le città più inquinate del mondo sono Pechino, tutte le città della Cina sono terribilmente inquinate, ma anche le grandi città l'Egitto, le città dei paesi arabi, e anche se lei vede in Italia, lì dove c'è più sviluppo c'è meno inquinamento, perché l'inquinamento è capitalismo, è investimento. Pronto? L'anti-inquinamento, buongiorno. È capitalismo, mi scusi, oggi ci confondiamo tutti. Prego. Pronto? Prego, prego, mi scusi.
Buongiorno, dottor Merlo, e bentornato a Prima Pagina.
Grazie.
Io mi chiamo Francesco Galante, chiamo da Roma. Volevo tornare brevemente sul caso dello scrittore Henri De Luca, che osservo del tutto incidentalmente, è un omonimo del presidente della Regione Campania, con il quale credo non abbia e non voglia avere nessun rapporto.
Anche dell'attrice Lorella De Luca, che era sua zia.
Sì. Bene, lei ha detto chiaramente da che parte sta. Io, per quanto mi riguarda, sono rimasto molto perplesso da prima sulla richiesta della Procura di Torino di incriminare Henri De Luca per un'accusa di sabotaggio, eccetera. Poi, ascoltando la sua rassegna stampa, ho trovato molto interessante e divertente l'osservazione di quel giornalista che dice che per uno scrittore non c'è niente di meglio che essere oggetto.
L'ho detto io, per la verità, non voglio prendermi le lodi. Magnifico.
Ecco, molto divertente. Ricordo Flaubert, mi pare.
Sì, ma le do subito. Guardi, se, al di là di Flaubert, che è lontano, no? Se lei pensa Marinetti, Guareschi,
Pasolini,
bravo, Moravia, Testori, Bianciardi, Tondelli, e io ricordo Aldo Busi, che si presentò in aula tutto vestito di bianco e poi telefonò alla mamma: è andata male, mi hanno assolto.
Quindi una mia conclusione paradossale è che adesso del caso De Luca se ne è parlato abbastanza.
Sì, speriamo che si risolva con un niente di fatto, come immagino, il processo, perché voglio dire... insomma, è come se avesse vinto un premio letterario
sì, molta pubblicità,
tenendo conto che non si processano gli scrittori. Noi restiamo sia io che lei, mi pare, della stessa idea.
Certamente la libertà di manifestazione del pensiero è tutelata dall'articolo 21 della Costituzione in tutte le sue forme, entro i limiti, insomma, del codice penale, ma questa ipotesi non mi pare tale.
Perfetto, grazie, molto gentile. Pronto?
Buongiorno, sono buongiorno. Massimo da Milano. Io ho chiamato perché ho trovato insoddisfacente in contrasto con l'acutezza del suo pensiero, diciamo così, una risposta che lei ieri ha dato a un'ascoltatrice sulla questione del viaggio di Francesco a Cuba in relazione alla mancanza di libertà di diritti civili del popolo cubano. Ora, io vorrei che lei poi riconsiderasse, alla luce delle mie osservazioni, quello che lei ieri ha affermato. Dal 1 gennaio 59, data sotto la quale Fidel Castro ha preso il potere, Cuba e Castro personalmente hanno subito notevolissime aggressioni. Intanto l'aggressione della Baia dei Porci, denominazione che migliore non avrebbe potuto essere, evidentemente ispirata dagli Stati Uniti che avevano in odio il suo regime. Centinaia di attentati alla vita di Fidel Castro, tutti sventati a ragione di un servizio di sicurezza evidentemente efficiente. Un embargo economico che ha reso penosissima la vita dei cubani e che è stato proposto e ispirato dagli Stati Uniti e che è stato attuato da tutti i paesi per non perdere la cosiddetta condizione di paese gradito agli Stati Uniti d'America. Ora, in questa circostanza, in queste considerazioni, noi possiamo ritenere o avremmo potuto ritenere liberticida o negatore di diritti civili il regime castrista a Cuba almeno fino all'11 settembre. Non mi riferisco all'11 settembre 2001, l'abbattimento e il crollo delle Twin Tower, mi riferisco all'11 settembre 73, al colpo di Stato di Pinochet in Cile, evidentemente ispirato ancora una volta dagli Stati Uniti. Vede, Salvador Allende ha tentato davvero di coniugare il socialismo con la libertà. Salvador Allende aveva permesso agli autotrasportatori di paralizzare il paese, aveva permesso alle grasse massaie borghesi di scendere sulle strade facendo baccano con le pentole perché avevano in odio il suo governo, aveva addirittura permesso manovre militari navali congiunte tra la marina cilena e quella statunitense nella base di Valparaíso. Però il regime di Allende è durato 3 anni perché un colpo di Stato evidentemente ispirato dagli Stati Uniti è caduto. E Fidel Castro è ancora lì, esporta zucchero, esporta tabacco ed esporta medici nei paesi del terzo mondo. Non ha neanche potuto avvalersi del favore peloso della Russia sovietica che all'epoca, quando esisteva, comprava sì lo zucchero cubano, che tant'è i cubani a qualcuno dovevano vendere, ma lo comprava a un prezzo inferiore a quello di mercato. Mi chiedo, in queste condizioni, veramente Castro avrebbe dovuto concedere libertà di associazione, libertà di pensiero, libertà di stampa, oppure prima il popolo cubano deve vivere, prima di pensare ad altre cose, perché altrimenti non avrebbe mai avuto la possibilità di risolvere i suoi problemi. Le rammento poi, da ultimo, il regime precedente a quello di Castro, il regime di Batista, questa persona che speculava persino sulle monete dei parcometri che stavano a L'Avana, e ricordo che prima di Fidel Castro L'Avana era il centro delle mafie di tutto il mondo. Ecco, alla luce di queste considerazioni, che secondo me hanno contenuti storicamente inoppugnabili, io le chiedo, la sua risposta di ieri ha ancora valore onnicomprensivo?
Ma io ieri, mi scusi, mi dispiace se le ho dato l'idea di dare una risposta con un valore onnicomprensivo, che è una cosa proprio che già la parola mi spaventa, no? È come i comma di cui parlava Ainis stamattina nel suo bellissimo articolo, no? Io non ho questa idea. Io penso che il regime di Fidel Castro è un regime sudamericano come tutti gli altri regimi sudamericani, è stato un caudillo con un grande fascino legato a questa idea del socialismo, della povertà senza miseria, di quest'isola con i pantaloni bianchi, di lino bianco, di questo sole, il socialismo sotto il sole cocente, tutto questo fascino legato un po' a quella che è stata la nostra adolescenza, perlomeno la mia generazione, di innamorati delle rivoluzioni, eccetera. Castro ha affascinato il mondo, e me e anche lei. Poi, guardi, sulla inoppugnabilità, insomma, sulle cose che lei dice a proposito della storia, che è inoppugnabile, no? Non è così, insomma, la storia è bella perché ognuno la racconta in maniera diversa. Sulla Baia dei Porci io non credo che sia andata come dice lei, avevano messo una base missilistica, insomma, non voglio entrare in una polemica di questo genere, capisco la sua passione e condivido della sua passione solo l'intensità, non la sostanza del contenuto culturale. Pronto?
Sì, buongiorno, mi chiamo Gaspare, chiamo da Palermo.
Buongiorno.
Buongiorno, chiamo ad inizio anno scolastico per riportare quello che è il punto di vista di un genitore. In particolare sono un genitore che ha un bimbo che frequenta il primo anno della scuola primaria e che è disabile. Adesso la mia situazione non è solo la mia, ma è quella di altre persone che si ritrovano a vivere una scuola definita buona, ma che di buono sembra soltanto un termine ipocrita, perché mio figlio si ritrova ancora, come tanti altri bambini, a non aver assegnato un'istanza di sostegno e nessuno sa quando verranno assegnati. E ancora di più c'è una figura prevista, credo, dal Ministero, che è quella dell'assistente di base, che prevede l'accompagnamento dei bambini in bagno, addirittura anche per l'igiene intima, che non avviene, e mio figlio torna a casa sporco di cacca. Io credo che questo sia una cosa che non so come definire, perché se già per un bambino che va a scuola il primo anno di scuola è un evento traumatico di disagio, si immagini come può essere viverlo anche sporco, e si immagini com'è da un punto di vista di un genitore vivere la scuola, la buona scuola, che neanche prevede che sia presente in una scuola una figura che possa aiutare un bambino, che mio figlio tra l'altro potrebbe anche cadere e farsi male in bagno, ma stare sporco e tornare a casa sporco, mi dice, cioè, non, per carità, non perdendo nessuna risposta da nessuno, soprattutto da una trasmissione radiofonica, l'unica cosa che mi dà un po' di ossia è avere una voce in questo momento per me e per altre persone, però è davvero umiliante, triste, raccapricciante pensare che il proprio figlio viva la scuola come se fosse quasi una tortura. La ringrazio.
Ha ragione, mi dispiace, le cose che dice mi dispiacciono, penso che non ci sia nulla di buono in questa idea della buona scuola che del governo, credo che sia la cosa peggiore che questo governo ha fatto, la cosiddetta riforma sulla scuola, credo che, ce l'ho detto, mi è capitato anche di scriverlo, mi dispiace molto, penso che non ci possa essere buona scuola se non si riparte dagli insegnanti, innanzitutto restituendogli il credito sociale che meritano, quindi pagandoli di più, e ovviamente stando attenti a quelli che nella scuola sono i più sofferenti, come i disabili, cioè gli insegnanti di sostegno dovrebbero essere aumentati di numero, dovrebbero essere quelli più seguiti, insomma sono d'accordo con lei, mi dispiace per suo figlio. Pronto?
Sì, pronto, io sono Licia da Roma, innanzitutto veramente bentornato alla
Grazie.
Prima pagina. E dopo l'intervento che abbiamo ascoltato mi risulta difficile parlare d'altro, però il mio intervento riguarda la Germania, e cioè riguarda in senso lato la Germania. Adesso si dice che la Merkel è sicuramente una delle artefici del successo di Tsipras, appunto, in Grecia. Ora è chiaro che la Merkel è il capo di governo di uno Stato che è il più forte Stato d'Europa e fa gli interessi del suo Stato, fa l'interesse della Germania, come capita a tutti i capi di governo. E però la Germania, a differenza di altri paesi come l'Ungheria, la Bulgaria, ha fatto i conti con la sua storia. E cioè, voglio dire, che ha una forte identità, non solo fondata sulla forza economica, ma per così dire su un insieme di valori che i tedeschi hanno fatto propri.
Come ha detto che si chiama lei, signora?
Io mi chiamo Licia.
E io sono d'accordo con lei.
Voglio solo dire un'altra cosa, cioè che paesi come l'Ungheria, la Bulgaria, questa identità non ce l'hanno. Sono rimasti le minoranze dell'impero austro-ungarico, aggressive, nazionaliste, sicuramente sono state oppresse. Però questo scempio che noi vediamo, i bambini accanto al filo spinato, con dietro appunto gli uomini in divisa, insomma, sono per le persone della sua età e della mia età tristemente evocative. Allora, io penso che sicuramente la Germania è forte economicamente, fa i suoi errori, ha i suoi interessi, però i tedeschi hanno guadagnato questa identità, hanno fatto proprio quel principio di non comparazione tanto caro ad Habermas, pur se la maggior parte di loro non sono certamente filosofi e non hanno letto Habermas, però hanno fatto proprio questo principio: nulla è comparabile, nulla è stato comparabile con il nazismo, con quello che è stato il passato della Germania, e questo lo si vede se soltanto si va a Berlino. Io ho un figlio che vive appunto a Berlino e quindi sono diciamo quasi costretta ad andare almeno 3 volte all'anno lì, e vedo proprio una città aperta al mondo, dove i giovani camminano di notte senza timore, dove c'è appunto una cultura davvero di accoglienza, dove non ti guardano per come sei vestito, per i capelli come li porti, nessuno si gira per la strada vedendo 2 ragazzi che si tengono per mano. Insomma, io dico che è una città non solo libera, Berlino è in senso lato la Germania, ma è una città, è un mondo che accoglie perché ha fatto i conti col suo passato. E noi abbiamo invece i nostri, tra virgolette, piccoli nazionalismi, infatti alla Bulgaria, all'Ungheria, chi è che guarda? Guardano i nazionalisti italiani, i nuovi nazionalisti italiani, i leghisti che fanno appunto che fanno perno su quelli che sono i sentimenti peggiori, quelli che noi appunto come educatori dovremmo a scuola appunto veramente fin dai primi anni dovremmo cercare appunto di eliminare, anche quando all'interno delle famiglie i ragazzi si trovano costretti ad ascoltare cose terribili dai genitori. Io penso che il problema culturale, per ritornare a Platone, che senza una rivoluzione culturale non sarà mai possibile una riforma della politica.
Signora, magnifico, sono d'accordo con lei, e forse mi permetto soltanto di farle notare che Berlino è speciale anche rispetto alla Germania, questo soltanto, grazie. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Enzo da Torino. Volevo intervenire sulla questione di Henri De Luca, su quel caso.
Prego.
Evidenziando, io non conosco evidentemente gli atti processuali, ma evidenziando forse che si tratta non di un processo a un reato di opinione, ma di un reato che riguarda il concorso in una colpa, cioè se io istigo qualcuno ad un omicidio, anche se non lo commetto, sono condannato per concorso in quell'omicidio, normalmente è così. Quindi la mia impressione è che si voglia fare da parte di alcuni giornalisti che sono ex compagni di De Luca una lettura quindi martirizzante, per poi chiederne la liberazione a furor di popolo. Bisognerebbe un po' dire le cose come stanno, forse bisognerebbe anche evidenziare più gli atti processuali e capire se veramente si tratta di un reato di opinione o non in concorso in un qualcosa che poi è avvenuto. Allora la pena così leggera è legata al fatto che forse non è morto qualcuno, ma si sono tagliate le recinzioni di un cantiere.
Grazie, io non sono d'accordo con lei. Penso che anzi l'accusa a Henri De Luca aiuti sostanzialmente i violenti dei Notav. Cioè, voglio dire che mettere sotto processo le parole di uno scrittore è il medioevo del diritto ed è una manna per questi violenti antimoderni che, protetti dalla sigla Notav, hanno trasformato la Valle di Susa in un centro sociale a cielo aperto e ora, grazie a questi PM, a questo processo, spacciano i loro incendi, i loro assalti per reati d'opinione, come se anche loro fossero scrittori con la lingua sciolta e non invece violenti che commettono reati. Questo così la penso io, senza nulla voler togliere, ovviamente il mio pensiero vale il suo. Pronto?
Pronto, buongiorno Merlo, sono Emanuele, il telefono da Bologna, la provincia di Bologna.
Buongiorno.
Siamo uno strano popolo, noi italiani, stiamo facendo subito le pulci ai tedeschi perché per un software delle macchine fatta da un'azienda poi, ecco, non dal popolo tedesco. E noi ci siamo scordati che ieri mattina la Sarzanini, il Corriere della Sera, ha iniziato un'inchiesta in base all'indagine della Guardia di Finanza dove si prevede una ruberia di miliardi a scapito di tutti. Cioè, facciamo i moralisti, però prima di fare i moralisti bisognerebbe che noi innanzitutto ci dessimo una regolata.
Certo, giustissimo. Però mi permetta di aggiungere che, come spiegava bene nel suo articolo Attilio Geroni sul Sole 24 Ore, e come mi è venuto in mente anche a me leggendo queste cose, cioè lì c'è una famiglia tedesca, ci sono i Porsche, quindi c'è una Dallas, ci sono i due pezzi di una grande famiglia che rappresenta la storia della Germania, e poi il secondo maggiore azionista del gruppo è con il 20% dei diritti di voto lo Stato della Bassa Sassonia. Quindi, come vede, c'è tutta la Germania in questa vicenda qui, tutta la Germania con tutta la sua storia, è una cosa che appunto, come i Warburg, e poi per quanto riguarda noi i Florio, cioè sono famiglie che rappresentano paesi e quindi sono aziende che rappresentano paesi, la Volkswagen, l'Audi, è una cosa che tutti sappiamo e che tutti diciamo, quindi non è una cosa da poco, quindi non è un problema solo di fare le pulci. È vero che noi siamo peggio. Cioè, voglio dire, Schettino, le truffe italiane, la corruzione di cui parla lei, la corruzione nella politica, insomma è vero che l'Italia è peggio, però questo grande scandalo tedesco non è da sottovalutare, non è cosa da poco. Pronto?
Buongiorno, sono Michele dalla provincia di Potenza.
Buongiorno Michele.
In linea?
Sì,
volevo intervenire su quell'articolo interessante sulla truffa semantica legato al modo di scrivere le leggi, no? L'articolo.
Sì, sì.
Ebbene, lei l'ha letto tutto perché l'ha ritenuto interessante e condivido, insomma, l'interesse per la truffa semantica. Però volevo segnalarle che Grillo credo sia stato quello che ha più di tutti diciamo segnalato questo inganno, e lei forse per nella velocità con cui si esprime per errore l'ha invece inserito.
Non per errore, lo penso, cioè penso che adesso le ridò la parola così lei poi mi risponde per le rime e mi mette a posto, però voglio dire che l'idea delle convergenze parallele e il progetto politico del Vaffa, queste sono due bizzarrie italiane, c'è una continuità, non lo dico per paradosso, c'è una somiglianza che hanno tutti i progetti politici semanticamente impossibili, Moro e Grillo, nulla più diverso e più lontano. Però convergenze parallele e Vaffa esprimono in modi opposti una stessa tensione italiana verso l'impossibile, danno nome a cose buie e quindi non si trovano le parole adatte. Moro spingeva l'idea del compromesso sino al paradosso di fare convergere le parallele, cioè di mettere insieme nello stesso governo, nel punto di fuga dove sembrano convergere le parallele, la DC e il PC, cattolici e comunisti, diavolo, acqua santa, Papa e Carlo Marx. Grillo spinge l'idea del no ai compromessi, no alla casta, no alla politica, sino al punto di fuga del governo contro i governi. Si può portare al governo l'odio per ogni governo? Si può portare al governo il vaffanculo a tutti i governi? È la stessa cosa. Prego.
Ma io rimarrei sul discorso della semantica. Grillo pubblicamente negli incontri pubblici ha invitato i cittadini italiani a diffidare proprio da questa truffa, perché è una vera e propria truffa, e credo che gli vada riconosciuto questo merito. Poi,
da parte sua, sicuramente, certo.
Vabbè.
Ma per carità, ecco. Cioè lei fa bene a riconoscerlo se lo...
No, mi sembrava un lapsus.
No, come ho cercato di spiegare, cioè non era un lapsus, era proprio voluto, anzi sono contento che lei mi ci abbia fatto soffermare. Naturalmente rimane il rispetto...
Rimaniamo
di due dei riferimenti. D'altra parte Grillo ne ha tanti voti e amici anche sui giornali, quindi può anche fare a meno della mia amicizia, no?
Vabbè, viene la questione, diciamo, di preconcetto. Di
no, 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 con no. Preconcetto, no. Perché preconcetto? Vabbè, è un concetto. Perché
concetto. Buona giornata.
Come il suo, non, anche il suo è un concetto. Grazie, pronto?
Buongiorno, sono Simona, chiamo da Milano.
Buongiorno Simona.
Buongiorno, io volevo parlare di un problema che mi tocca da vicino, ecco, un po' egoisticamente, ma che so riguarda anche molte altre persone, che è quello del lavoro. Io ho 37 anni, sono laureata, ho fatto due master, parlo due lingue, ho lavorato all'estero. Nonostante questo non trovo lavoro, non trovo da svolgere il mio lavoro. Ho un'esperienza di 12 anni e mi stupisce tantissimo, e ne soffro molto, del fatto che non si parli di questo problema, cioè di persone che a 37 anni si sentono vecchie, si sentono dare dei vecchi e vengono scartati dalle aziende per favorire altre persone che chiaramente sono più giovani. Io mi sento totalmente abbandonata dallo Stato, rifiutata dal mondo del lavoro, ed è una cosa tremenda, perché questo mi impedisce di fare una vita normale, di avere una vita serena, di fare progetti per il futuro. Io non sento nessuno in televisione, sui giornali, parlare di questa fetta di popolo, di gente altamente qualificata, che sentendosi dare dei vecchi, alla fine si sente vecchia, con la conseguente caduta psicologica e emotiva che potete immaginare.
Ma certo, certo.
Io questo volevo che qualcuno ne parlasse, perché sinceramente sento un totale disinteresse verso questa fetta di popolazione.
Ma certo, signora.
Nel quale sono
certo, certo.
Ecco, io mi sento vecchia, 37
Senta.
Anni.
Mi scusi, mi dispiace, dottoressa Simona, lei non è vecchia, 37 anni.
Ha una, per il mondo del lavoro in Italia...
Ha una bella formazione. Sì. Purtroppo il mondo del lavoro in Italia è dominato dal familismo, cioè questa è la verità, bisognerebbe dirlo. Oltre che la disoccupazione dovuta alla crisi economica, c'è una crisi familistica che fa sì che vengano assunti e non in base alle qualifiche e ai meriti, ma in base ad altre cose. Ancora adesso è così, noi lo sappiamo tutti che è così, e probabilmente lei è vittima di questo, visto che ha una formazione così solida e anche, mi pare, una delle esperienze di lavoro anche lunghe, pur avendo soltanto 37 anni. Mi dispiace. Pronto?
Buongiorno, sono Fabio, grazie per l'opportunità concessami. Vorrei pronto?
Sì, buongiorno, grazie a lei per aver chiamato.
Vorrei focalizzare l'attenzione sul doppio lavoro autorizzato, facilmente collegabile con la mancanza di lavoro, giustamente definita da Papa Francesco grido di dolore. Recentemente, dovendo sostenere una visita medica con una certa urgenza, sono ricorso a una struttura privata, poiché le liste di attesa nella sanità pubbliche sono lunghissime. Fin qui quasi tutto normale. Anzi, ben vengano strutture in concorrenza tra loro, ne beneficerà il servizio. Quello che è anormale è che in quella struttura privata lavorano medici, almeno 4 ne conosco personalmente, che contemporaneamente sono dipendenti ASL. Il doppio lavoro autorizzato va abolito nel settore, non solo nel settore sanitario, ma ovunque. Fin quando esiste un disoccupato non può coesistere il doppio lavoro autorizzato. Se mettessimo, come dovrebbe essere, al primo posto del problema la persona che grida di dolore, sarebbe facilissimo rendersi conto che ogni altra cosa, qualsivoglia altra motivazione, economica e non, anche il più radicato dei conflitti di interessi passerebbe in secondo piano. Qualsiasi ostacolo che impedisce l'abrogazione della norma che prevede l'autorizzazione di un secondo lavoro ad una stessa persona sarebbe facilmente sormontabile. Se consideriamo lo Stato come padre, mi si faccia capire quale genitore, che ha più figli, in un giorno di temporale ad alcuni di loro dà 2, 3, 4 ripari, ad altri nessuno. Un paese che si ritiene essere civile non può autorizzare uno scempio così. Se ci fosse il lavoro in abbondanza per tutti, non vedo perché impedire a chi vuole impiegare il proprio tempo libero come meglio crede. Ma finché esiste un disoccupato, a questi va data la precedenza. Il tasso di disoccupazione scenderebbe di colpo.
Va bene.
O non è un ostacolo sociale che la...
Ha ragione, la ringrazio.
Un'ultima cosa. Poco tempo fa il nostro attuale ministro delle infrastrutture Delrio, ospite di una trasmissione televisiva Pane Quotidiano, disse che il lavoro non si può creare per legge, giustissimo. Ma fino a un certo punto, aggiungo io, in quanto l'occupazione...
Va bene, la ringrazio, lei è molto gentile, ha ragione, eccetera, forse diciamo così che il suo editoriale era un pochino troppo costruito, più che un intervento era un editoriale, però va bene lo stesso anche così. Vedo che ci sono molti SMS che riguardano Germania, e vedo che ci sono anche molti SMS che riguardano la TAV, ne dico alcuni. Uno, Cristina: meglio allora spendere miliardi per un'opera inutile o che sappiamo non avrà mai rientro economico, la TAV, piuttosto che dare un sussidio permanente a quegli ultra cinquantenni disoccupati da anni. Oppure questo che non si firma: in Val di Susa ci vivo e non mi pare di vedere tutto questo centro sociale a cielo aperto. Ridicolo, ridicolo ovviamente sarei io. Invece questo Mario dice: mio figlio vive ad Amburgo da ormai 7 anni, ho avuto la stessa impressione dalla Germania della signora dell'intervento precedente. Ecco, andiamo avanti. No, devo chiudere, scusatemi. Prima di iniziare, scusatemi, ogni volta che chiudo mi incarto. Vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, alle 10 Tutta la città ne parla, la cui redazione sta ascoltando le vostre telefonate per scegliere il tema del giorno. Per quanto riguarda Prima Pagina, continuate a seguirci sul sito e sulla nostra pagina Facebook. Grazie, a domani.
Francesco Merlo, editorialista del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.